Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Ed eccoci ritrovati sul nostro palcoscenico del mercoledì. Buon pomeriggio da Antonella Palermo a quanti ci seguono in diretta sulla Radio Vaticana. Spazio teatrale, quello di oggi dedicato a Nino Taranto, uno dei più celebri attori napoletani. Lo ricordiamo a 100 anni dalla nascita. Poi parleremo di una rassegna interessante al Teatro Verde di Roma, che è il teatro per l'infanzia per eccellenza. Ma prima ancora vi propongo un percorso artistico davvero suggestivo alla scoperta delle case romane al Celio. Si tratta di una delle iniziative culturali che fanno parte dell'estate romana, che sta riscuotendo maggiore successo di pubblico, benché vada avanti già da 4 anni e non solo nel periodo estivo. Ebbene, il percorso artistico a metà tra la visita archeologica e lo spettacolo teatrale, quello appunto proposto nelle case romane del Celio, è veramente assai affascinante. Ascoltiamo l'archeologa Marina Giustini della cooperativa Spazio Libero, che gestisce questo sito archeologico di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno. Dottoressa Giustini, ci faccia un po' pregustare questa visita guidata in un luogo forse poco conosciuto dai romani, è così?
Eh sì, le case romane del Celio sono state riaperte solo nel 2002, dopo un lunghissimo intervento di restauro, e in occasione di questa manifestazione estiva abbiamo, grazie alla collaborazione con i padri passionisti della chiesa di Santi Giovanni e Paolo, aperto in un orario un po' insolito anche i resti del Claudianum, che sono sotto il campanile della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Quindi il percorso si snoda in questo scenario in parte interno e in parte esterno, quindi piacevolissimo, lungo il clivo di Scauro e le pendici del Celio, alla riscoperta di una Roma un po' insolita, che rivive però anche attraverso la presenza di un bravissimo attore che ci coinvolge. Anch'io per prima sono coinvolta ogni sera in questa visita, ci coinvolge attraverso la declamazione di versi di autori antichi come Marziale e Giovenale, in qualche maniera tutti brani che si riconnettono direttamente a quello che stiamo vedendo. Quindi le faccio un esempio: se siamo nella cella vinaria sarà uno scherzoso epigramma di Marziale a commentare la qualità del vino, oppure se siamo nel Ninfeo un gustosissimo brano di Properzio su una scappatella estiva che si svolge proprio in un luogo appartato come quello che stiamo visitando, o ancora brani molto più seri come ad esempio la Passio dei Martiri Giovanni e Paolo sul luogo dove secondo la tradizione si trovano appunto le tombe dei martiri. Quindi un percorso in cui si alterna una parte archeologica e soprattutto una parte teatrale legata strettamente all'archeologia.
Dal punto di vista archeologico, qual è la preziosità davvero importante di questo sito?
È una preziosità archeologica e storico-religiosa. Dal punto di vista storico-religioso, per la tradizione appunto queste sarebbero le case dei martiri Giovanni e Paolo, quindi un valore assolutamente altissimo. Dal punto di vista archeologico conservano degli affreschi splendidi di III e IV secolo, con dei colori particolarmente vivi. Tra l'altro a Roma non abbiamo domus di questo periodo con le quali poter fare un confronto diretto, e quindi è veramente impressionante lo stato di conservazione degli affreschi e la qualità dei colori.
Ci racconta qualche dettaglio in più dal punto di vista archeologico e architettonico di questo sito?
E non vorrei svelare troppo.
Ecco, è vero.
Della visita.
Quel giusto per alimentare la curiosità.
In realtà bisogna dare delle piccole informazioni, perché oltre a essere un luogo bellissimo, è anche particolarmente interessante dal punto di vista archeologico per la complessità delle stratificazioni, perché in realtà la Domus dei Martiri Giovanni e Paolo nasce dalla fusione di due edifici, una villa di lusso, una domus del secondo secolo con addirittura un impianto termale al piano terra, che nella metà del terzo secolo si fonde con una vicina insula popolare, quindi una cosa forse lontana dai nostri canoni moderni, immaginare un palazzone popolare che viene unito a una villa e diventa al piano terra l'abitazione del nuovo proprietario, il quale, non potendo, come facciamo magari noi, intervenire sulla dimensione degli ambienti, cerca di camuffare quelle che in origine erano le botteghe, i magazzini, i vani commerciali al piano terra di questo edificio popolare, decorandoli appunto con una ricchezza esuberante quasi, per far dimenticare l'origine umile di questi spazi. Ed è forse questo quello che colpisce di più, immaginare queste trasformazioni che da una parte ce lo fanno sentire un proprietario vicino quasi alle nostre preoccupazioni quotidiane di adattare la casa, e dall'altra appunto ci fanno immaginare appunto la ricchezza storica del luogo.
Tanto per avere un'idea, a quale livello scendiamo in questa visita?
In realtà non si scende molto, perché le case si sviluppano, sono al di sotto della Basilica di Santi Giovanni e Paolo, ma come lei sa, la basilica si trova sulla sommità del Clio di Scauro. Se non rimaniamo al livello attuale, si potrebbe visitare la zona delle terme, una quota inferiore, ma ancora non è aperta al pubblico.
Un'ultima battuta un pochino più generale, che ha a che fare anche con le notizie che troviamo sulle pagine dei giornali in questi giorni e che riguardano la scarsa manutenzione dei siti archeologici, di cui Roma pure va fiera, e che invece appunto diventano per varie ragioni ritrovo di gente sbandata o purtroppo di senza tetto, e molto spesso insomma anche queste zone vengono un po' deturpate, anche devo dire da turisti poco accorti e poco educati. Insomma, dal suo punto di vista, insomma dal punto di vista di chi opera poi in prima persona su questi bellissimi tesori artistici, cosa si potrebbe fare di più per mantenerli in uno stato di decoro maggiore?
Renderci tutti più sensibili al patrimonio e alla bellezza della nostra ricchezza artistica.
Lo facciamo poco?
E valorizzarla di più, sì. Noi per primi, non noi che operiamo nel settore, ma noi cittadini dovremmo essere i primi a tutelare ciò che ci circonda, e non lo facciamo.
Allora, Gabriele Picciotto mi racconta un po' la sua esperienza di attore che accompagna i visitatori in questo posto incantevole e dal punto di vista archeologico molto interessante.
Un posto che inizialmente dà l'impressione di un labirinto. Ci si entra la prima volta e ci si perde. Ci si perde perché, contrariamente all'imponenza del Colosseo, no? Magari immaginiamo anche il Circo Massimo, che sono anche lì vicino, immaginiamo la grandezza. Entrando nelle case romane del Celio si ha l'impressione proprio di rivivere quelle che erano le situazioni del quotidiano della romanità. Quindi un'esperienza che magari non sempre si riesce a vivere, perché anche le isole ostiensi non danno l'idea, forse perché più ricche, forse perché meglio messe sotto l'aspetto strutturale, non danno l'idea di quello che era la vita, a volte anche dura e difficile del romano. I testi sono la Satira terza e quinta di Giovenale, un'elegia di Properzio, alcuni epigrammi abbastanza cattivi di Marziale, che era contemporaneo tra l'altro e amico di Giovenale, pur avendo uno stile totalmente diverso.
Quindi qui andiamo indietro nel tempo, a quale epoca?
Allora passiamo dalla Repubblica, l'Impero, il periodo ad esempio properzio, parliamo di età augustea, con Giovenale andiamo un po' più indietro.
Qual è la risposta di coloro, insomma, che visitano questi luoghi accompagnati da questi testi recitati?
Allora, innanzitutto si stupiscono perché comunque l'attore tende, io e anche i miei colleghi, insomma, tendiamo prima di declamare il primo brano, tendiamo a mimetizzarci nel pubblico, quindi si stupiscono e poi la prima reazione, la frase che si sente sempre, dicono non è cambiato nulla, perché alla fine Giovenale risulta assolutamente attualissimo a proposito del traffico, della dura vita nei condomini, di quelle che sono le pecche degli amministratori che li gestiscono anche.
Che tipo di pubblico arriva?
Pubblico molto vario, tanti turisti spesso e tantissimi romani che leggono magari su un trafiletto di un giornale di questa iniziativa e sono curiosi. Gente che magari ha visto le case romane anni fa, quando si entrava ancora dalla Basilica, c'era una scala, portava giù ai sotterranei ed era possibile visitarli, non erano nello stato in cui si trovano adesso, però appunto c'è gente che proprio ricordandoseli li viene a rivedere e li rivede con piacere, insomma, anche perché comunque adesso il percorso è diverso, i sotterranei sono di gran lunga migliorati e poi c'è questa curiosità, insomma, questa innovazione che li incuriosisce parecchio.
Si parla a volte del fatto che ci sia un interesse sempre minore verso i classici. Questa esperienza rivela il contrario?
Questa esperienza rivela decisamente il contrario. Una delle prime, parliamo di 2-3 anni fa, ormai questa iniziativa va avanti da 4 anni con piccole variazioni, insomma, però grosso modo il plot è sempre quello e ha un buon successo di pubblico. Una ragazza mi colpì questa affermazione e mi disse: a scuola erano seccanti i classici latini, però rivisti così sono molto più piacevoli, proprio perché vengono contestualizzati.
E dal punto di vista di un attore, qual è la sensazione nel recitare dei versi, insomma, dei testi classici proprio in questo tipo di luoghi che diventano palcoscenico?
Il luogo è molto suggestivo, oltre ad avere, questo è un appunto tecnico, un'acustica splendida, quindi ci si può divertire a giocare tantissimo con la voce nelle case romane. Il luogo è molto suggestivo, c'è un contatto diretto col pubblico e quindi ogni sera ci si bea facendo i pezzi delle reazioni del pubblico, sia relativamente ai brani sia relativamente al luogo in cui si trovano, e ogni sera è sempre piacevole, pur facendolo oramai da anni, posso affermare veramente senza...
Che non ci si stanca?
Non ci si stanca, no, decisamente no.
Secondo lei dovrebbero poter essere moltiplicate iniziative del genere, ovvero appunto che tendono a portare in qualche modo il teatro al di fuori dei luoghi tradizionali di rappresentazione?
Qualcosa di questo genere è già stato fatto, anche da noi in altri siti, e da altre organizzazioni, associazioni in luoghi diversi. Io penso che sia una cosa assolutamente da continuare a proporre, proprio perché la gente va sempre meno a teatro, o comunque se ci va spesso a guardare, a vedere la televisione a teatro. Parliamo di cabarettisti o di attori o cabarettisti della televisione che vengono inseriti in spettacoli teatrali per richiamare il pubblico, quindi si perde un po' quello che è l'aspetto più umile del teatro, insomma, quello che è il contatto vero con l'attore vero, e qua c'è un po' una, ecco, da parte mia una requisitoria.
Certo.
E il contatto con l'attore vero, e soprattutto i classici sono stati, appunto, come dicevamo prima, un po' dimenticati. Ci si perde alcune chicche parliamo di Roma in questo caso, alcune chicche di Roma come le case romane o il Claudianum o lo stesso Colosseo. Quindi mettere in questi luoghi dei brani, contestualizzare dei brani, insomma, che richiamino appunto la vita passata di quei luoghi, sarebbe una cosa che farebbe, secondo me, rifiorire i luoghi stessi e il teatro allo stesso tempo.
a Gabriele Picciotto, uno degli attori che vi accompagneranno in questo percorso artistico alla scoperta delle case romane del Celio. Ma passiamo ad un'altra rassegna che questa volta vede come protagonisti i bambini e il teatro, una interessante iniziativa del Teatro Verde di Roma che ha per titolo una specie di scioglilingua ai 4:20, 4:20 alle 4:20. Ce ne parla Veronica Olmi, direttrice del Teatro Verde.
Ai 4:20, 4:20 alle 4:20. Noi siamo lì sotto l'arco dei 4:20 da qualche anno e con questo nome ci è venuto questo titolo perché poi era quello che volevamo fare, partendo spunto dai quattro punti cardinali, nord, sud, l'est e l'ovest, dedicare ogni weekend durante l'estate a un quadrante della Terra. E quel weekend, quindi non so, per esempio sabato prossimo ricapita il nord, raccontare storie, tradizioni, costumi, ricette, danze, musiche di quella parte del mondo. E con quella scusa parlare quindi dei popoli, del mondo e far conoscere cose anche diverse. Come? In quattro punti, appunto quattro eventi. Uno è la Biblioteca del Mondo, dove avvengono letture e giochi. Il secondo è Mani Abili, dove avvengono laboratori, manuali e creativi, sempre su questo tema. Il terzo appuntamento è Sapori, Saperi e Sipari, che è la cosa più originale, diciamo, di quest'estate, che a partire dalle ricette di tutto il mondo scoprono anche tanti saperi e si mettono in scena delle piccole drammatizzazioni insieme ai bambini. L'ultimo momento è quello dello spettacolo, la domenica alle 18:15, c'è proprio uno spettacolo di teatro di strada, di arte di teatro di figura, presentato da una delle compagnie, diciamo, più piacevoli, più importanti, più divertenti che abbiamo scelto tra le proposte di tutte le compagnie d'Italia. Il rapporto da bambini in teatro è un mondo fantastico. Ovviamente noi ci crediamo tantissimo e facciamo questo, diciamo, a tempo pieno, non è un ripiego e non è neanche una parte del nostro lavoro. Abbiamo cercato di dedicarci al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso il mestiere che sapevamo fare, che era quello dei teatranti, sia che fossero burattinai, marionettisti o attori in carne ed ossa. A noi ci piace comunicare storie, messaggi, racconti ai giovanissimi tramite, diciamo, il percorso teatrale. Siamo privilegiati ad avere loro come spettatori perché stanno al gioco del facciamo finta e del io racconto, no, e tu mi stai a sentire, oppure lo raccontiamo insieme. Hanno la disponibilità proprio ad ascoltare, a guardare, a capire, a scoprire, e questa è una cosa bellissima. Quello che noi diciamo sempre, sembra un po' una frase fatta, ma ci crediamo davvero, è che per noi i bambini sono gli spettatori di oggi, non di domani, nel senso che poi diventeranno grandi e se continueranno ad esserlo noi ne siamo felici. Però per noi sono importanti adesso perché si abituino e perché non rimangano delusi.
Sta riscontrando nei bambini e nei genitori più una tendenza a partecipare a queste iniziative oppure no?
Secondo me sì, anche perché, diciamo, il segnale più evidente dell'aumento di interesse e di partecipazione a iniziative teatrali, animazioni rivolte ai ragazzi e alle famiglie, si può riscontrare del fatto che sono aumentate negli ultimi 5-8 anni in maniera esponenziale. Ci stanno attività per bambini più o meno ovunque, io parlo di Roma ma anche in tutta Italia, festival per ragazzi, iniziative nelle ville, nelle biblioteche, quindi vuol dire che sicuramente qualcuno ci va, perché immagino se no non le farebbero. Noi per la nostra esperienza abbiamo, ormai sono 20 anni che abbiamo il teatro a Roma, quasi 30 che esiste la nostra compagnia, e l'affluenza non è mai calata, nonostante invece l'aumento della proposta, dell'offerta culturale a Roma, quindi la possibilità delle persone di poter scegliere se venire da noi o andare altrove. La gente si muove, viene da noi, va altrove, ritorna, si muove, e questa esperienza da fare insieme, bambini e genitori, in cui tutte e due trovano un modo per divertirsi, perché i livelli di lettura sono diversi, perché è un momento che accomuna, di ludico, ricreativo, no? Per riempire il tempo libero in una certa maniera. E secondo noi, ecco, sì, è sicuramente un qualcosa che sta aumentando e c'è sempre più interesse e c'è una grande risposta.
Te ne abusi che ciccio formaggio non te lo coraggio. Nemmeno parla. incontrai.
Siamo sempre quelli di One of a Live, la Radio Vaticana in diretta. Per chiudere questo spazio dedicato al teatro, ricordiamo la celebre figura dell'attore comico napoletano Nino Taranto a 100 anni dalla nascita. Il Comune di Napoli con il sindaco Rosa Russo Iervolino ha ricordato ieri i 100 anni della nascita di Nino Taranto alla presenza dei discendenti dell'attore insieme all'assessore alla cultura e a quello dello sport. Ha deposto un cuscino di rose rosse nella cappella della famiglia Taranto, poco distante da quella di Totò e da quella di Enrico Caruso, nel recinto degli uomini illustri del cimitero di Santa Maria del Pianto. Nino Taranto, che nasceva il 28 agosto del 1907 a Forcella, il quartiere popolare di Napoli, è morto il 23 febbraio del 1986, è stato ricordato dal sindaco di Napoli per la sua straordinaria capacità di far sorridere senza mai essere volgare. Nino Taranto fa parte di tutti quei grandi artisti napoletani che hanno imparato, si può dire, prima a recitare e poi a camminare, come De Filippo, i Fumo, i Maggio, i Di Napoli e tanti altri ancora. Univa ingegno e arguzia, indossò per molti anni la famosa paglietta, al contrario però di altri artisti, egli la tagliuzzò sulla falda frontale per darsi un'identità tutta sua. Attore, cantante, macchiettista, memorabile, la sua Ciccio Formaggio che state proprio ascoltando non poteva non essere notato e quindi rapito dalla compagnia di sceneggiate Cafiero Fumo, e fu proprio attraverso la sceneggiata che Taranto ebbe modo di forgiare un carattere di recitazione tutto suo, fatto di mimica, improvvisazione e professionalità ed improntato alla massima serietà ed abnegazione verso il suo lavoro. Dalle tavole del palcoscenico passò ben presto ai teatri di posa cinematografici, dove l'incontro con il principe della risata Antonio De Curtis in arte Totò lo consacrò e poi lo consegnò ad un pubblico ben più ampio. Con Totò Nino Taranto letteralmente esplose, pur sacrificato al ruolo di spalla, seppe ritagliarsi un ruolo tutto suo senza farsi travolgere dalla grandezza del principe. Tra i film più belli ricordiamo I pompieri di Viggiù, Il monaco di Monza, l'indimenticabile Totò truffa 62 e Totò contro Maciste. La sua carriera Nino l'ha terminata sulle tavole del teatro San Nazzaro nella compagnia di Luisa Conte, con interpretazioni che davvero hanno dell'eccezionale.
Porta ancora il scialle russo, porta ancora la bettenessa, sta Luciano quando passa, non ti faccio a ragionare.
Ci lasciamo con quest'altra canzone, A Luciana, dedicata oggi tra l'altro a Luciana Fantini, che ci ha accompagnato in regia per questa messa in onda. Saluto anche Adriana Francesca, che ha collaborato in redazione, e poi alla console Roberto Venturini. Da Antonella Palermo, appuntamento a domani mattina alle 10.30 per parlare di televisione. Continuate a seguire i programmi della Radio Vaticana in diretta. Vedo un vaso in coppa per tenessa.